Nel Pointer Podcast parliamo di
innovazione e tecnologia
come fossimo davanti a una birra.
Siamo Luca,
Eugenio
ed Alessandro.
Ciao, questa è la puntata numero 217 del Pointer Podcast, puntata estiva di agosto. Oggi sono qua con Eugenio. Ciao Eugenio.
Ciao Luca, come va?
Tutto bene, a parte il caldo va abbastanza bene. Tu?
Tutto bene anch'io.
Oggi siamo senza Alessandro, che è in una casa senza, credo senza connessione, ci ha detto insomma che c'era qualche difficoltà, quindi siamo soltanto noi due a tenervi compagnia durante questa settimana. Anch'io in un setup un po' diverso dal solito, mi sono portato dietro il microfono ma ho dimenticato un pezzo, quindi in realtà lo sto tenendo in qualche modo dritto in modo da poter registrare. Spero che non sia un problema e che si senta comunque bene. Prima di iniziare la puntata e di buttarci un po' negli argomenti della settimana, vi vogliamo ricordare di nuovo che se volete supportare in qualche modo il Pointer Podcast, ci sono dei modi che non vi costano nulla. E per esempio uno è lasciare delle recensioni. Potete lasciare una recensione su Spotify, in quel caso potete lasciare delle stelline. Potete lasciare una recensione su Apple Podcast, anche in quel caso abbiamo la possibilità di ricevere delle stelline, ma potete anche lasciare una recensione scritta, in quel caso la leggeremo in puntata. Per favore lasciateci una recensione perché vogliamo tornare a leggere le recensioni in puntata, cosa che non facciamo da un bel po'. Il secondo modo in cui potete in qualche modo supportarci è entrare nella nostra Pointer Chat, la nostra chat su Telegram. Non è un vero e proprio metodo per supportarci, ma ci fa sicuramente piacere vedere che ci sono persone interessate, vedere che entrano nuove persone, nuovi ascoltatori. Detto questo, non so Eugenio se mi sono dimenticato qualcosa, se vuoi aggiungere qualcosa.
Direi che è tutto.
Perfetto. Ci tuffiamo subito nella scaletta di oggi, in cui volevamo parlare in particolare di due argomenti, senza entrare troppo nei dettagli tecnici, perché comunque alla fine è estate, magari immagino che stiate ascoltando la puntata se siete in ferie o se siete in vacanza o quello che state facendo, non avrete voglia di sentir parlare di cose troppo tecniche forse, quindi vi parliamo un po' di due argomenti principali oggi, poi a meno di non sviare un po' come facciamo solitamente. Il primo dei quali è in realtà un argomento abbastanza vasto che riguarda un po' tutto il mondo dell'AI, delle startup che stanno nascendo, che sono nate nel mondo dell'AI negli ultimi mesi, e che riguarda queste startup e i loro profitti. Il tutto è iniziato perché c'è stato un report di un sito che si chiama The Information, in cui in pratica è stato evidenziato che OpenAI, che è una tra molte virgolette startup in ambito AI, ha annunciato di avere grosse perdite da un punto di vista economico, perché effettivamente nonostante sia probabilmente la regina indiscussa nel campo, almeno in questo momento, di ricerca e sviluppo di prodotti relativi all'ambito AI, nonostante questo OpenAI spende più soldi rispetto a quelli che effettivamente si può permettere di spendere. E in questo report, a quanto pare, i giornalisti hanno detto che OpenAI rischia il fallimento entro 12 mesi se continuasse a spendere come sta spendendo in questo momento e senza avere poi ricavi maggiori di quelli che sta avendo in questo momento. Dal report si vede che praticamente entro il 2024 OpenAI potrebbe avere delle perdite per 5 miliardi e sempre nel 2024 la spesa solamente per il training di nuovi modelli sarebbe di circa 7 miliardi, in più si andrebbe ad aggiungere un miliardo e mezzo per lo staff. Ci sono costi che non sono di training, ma sono costi fissi giornalieri, che sono quelli relativi al far girare ChatGPT, che è un prodotto che comunque costa far girare e le persone lo usano molto spesso senza un abbonamento, e qui ci aggiriamo intorno ai 700.000 euro per giorno. Mentre poi effettivamente i guadagni di questa azienda sono sui 2 miliardi all'anno, che derivano principalmente da vendita delle varie licenze di ChatGPT più tutto quello che riguarda le API. Ora, loro in questo articolo parlano di possibile fallimento, ma chiaramente non credo che un'azienda di questo tipo possa fallire. Con ogni probabilità, visto gli investimenti che ci sono stati, da parte di Microsoft e da parte di Sequoia, sarà la stessa Microsoft che in qualche modo se la porterà internamente a Microsoft e magari andrà a rivedere un po' la strategia. Non sembra, ecco, un'azienda che sta fallendo, anche perché è di pochi giorni fa la notizia che si sono un po' buttati anche nel mercato dei motori di ricerca, andando a promettere la nascita di un search engine che in qualche modo possa utilizzare anche ChatGPT, quindi un po' quello che ha fatto Google investe però OpenAI. Sarà da vedere in che modo funzionerà, quanto funzionerà bene. Questa di OpenAI, diciamo che forse è solo la punta dell'iceberg, nel senso che in realtà tutto il settore dell'AI in questo periodo, nonostante si parli praticamente solo di questo, tutto il settore in realtà non sembra essere troppo produttivo. Negli ultimi mesi abbiamo visto nascere tantissime startup e ci sono stati tantissimi investimenti, ma nonostante questi investimenti non hanno poi portato un vero e proprio ritorno, perché molto spesso queste startup si trovano a non avere proprio dei guadagni. Ovvero, la generative AI è sicuramente qualcosa di molto interessante, anche da un punto di vista forse di ricerca è anche avvincente, diciamo, lavorarci, produrre questi tipi di modelli, ma poi non si è ancora trovato un caso d'uso che effettivamente porti poi un ritorno alle aziende che producono modelli di questo tipo. Abbiamo detto di OpenAI, ma questa situazione si estende poi a non soltanto a aziende più piccole, quindi a startup, ma anche ad aziende grandi come Google, che ha annunciato negli ultimi risultati finanziari un incremento delle spese dell'84% rispetto agli anni precedenti. Tutto questo a causa dei costi di training dei modelli. La stessa Microsoft ha avuto un incremento dei costi a causa di queste ricerche e sviluppo in ambito AI. Quindi non è soltanto OpenAI, non sono soltanto le aziende piccole. C'è una frase, diciamo, che mi ha fatto un po' riflettere, e è la frase del CEO di Google, che durante l'incontro con gli investitori, con gli azionisti, quando sono stati annunciati i risultati finanziari, in cui appunto si diceva che le spese dell'azienda erano superiori dell'84% rispetto agli anni precedenti, lui si è un po' difeso dicendo che comunque questo è un investimento che c'è più rischio a non farlo che a farlo, probabilmente perché ad un certo punto il loro investimento è nell'arrivare, diciamo, ad un certo punto ad avere una situazione in cui questa generative AI sarà in qualche modo produttiva per l'azienda stessa. E non aver fatto ricerca in questo ambito potrebbe essere qualcosa veramente di distruttivo. Mentre invece farlo, ok, c'è il rischio che effettivamente butti tanti soldi, ma se ti dovesse andare bene, magari ti va molto bene. Riguardo a tutto l'ecosistema, poi, ho letto un post piuttosto interessante, scritto credo sempre da Sequoia, in cui in pratica quello che loro dicevano che era che, considerati tutti gli investimenti che ci sono stati nell'ambito generative AI, sia in ambito di aziende un po' più grandi come possono essere per esempio la OpenAI che abbiamo menzionato in precedenza, sia aziende più piccole, per rimanere in qualche modo stabile questa industria della generative AI o delle AI in generale, dovrebbe essere in grado di generare 600 miliardi di introiti all'anno per rimanere appunto stabile, per rimanere in piedi, cosa che al momento a quanto pare non è riuscita ancora non è ancora accaduto, ecco, diciamo così. Non so, Eugenio, se c'hai qualche domanda su questa cosa qua, se avevi letto qualcosa tu, perché altrimenti c'ho un'ultima parte che fa abbastanza sorridere, forse.
Ma guarda, te lascerei di l'ultima parte, poi dopo ho qualche domanda e considerazione, però vai, continua e poi dopo mettiamo tutto insieme.
Sì. Allora, l'ultima parte che fa un po' sorridere è un articolo che ho visto qualche giorno fa, che il titolo è questo: Who is winning the generative AI war? Accenture. Perché? Perché praticamente, a quanto pare, chi sta vincendo questa gara, diciamo, la generative AI, non sono queste grandi aziende che effettivamente producono questi grandi modelli, ma sono delle aziende di consulenza, Accenture è una, ma in realtà nell'articolo poi citavano per esempio anche IBM ed un'altra, adesso non mi sfugge il nome. Queste aziende in realtà, visto che tutto il mondo comunque sta sentendo la necessità di avere soluzioni di generative AI all'interno dei loro prodotti o, non so, all'interno delle aziende stesse, per cui questi colossi della consulenza fanno consulenza, Accenture e le altre aziende di consulenza stanno vendendo tantissimi prodotti o comunque ore di consulenza per portare appunto la generative AI nelle aziende. In particolare Accenture ha dichiarato che finora in questo anno ha venduto consulenze riguardanti generative AI per 2 miliardi con 500 milioni di ricavi, mentre invece lo scorso anno nello stesso periodo erano stati solamente 300 milioni e 100 milioni di ricavi durante tutto l'anno. IBM è nella stessa situazione, quindi in pratica chi sta effettivamente facendo i soldi con la generative AI non sono i grandi colossi che stanno producendo i modelli, quindi non è la OpenAI di turno o la Google o la Anthropic di turno, che tra parentesi anche Anthropic è in perdita a quanto pare, ma sono queste aziende che vendono prodotti o comunque servizi utilizzando questi strumenti. Quindi magari l'azienda di consulenza di turno che va dall'amministrazione pubblica che vuole utilizzare la generative AI, non so, in un prodotto in particolare, e utilizzando prodotti venduti da OpenAI, per esempio, utilizzando, non lo so, da lì, le API di da lì, vendono questa consulenza alla pubblica amministrazione, per esempio. È un esempio stupido, però questo è quello che sta succedendo in pratica, che tramite le API vendute da OpenAI o simili, queste aziende in pratica ci sviluppano sopra prodotti che poi rivendono, e sono queste a quanto pare le aziende che stanno davvero beneficiando maggiormente dell'ondata della generative AI.
È una cosa stupenda questa, non l'avrei mai detto, però è bella. E penso sia per questo che dici tu, probabilmente sempre da esterno, e sentendo quello che hai detto, non avevo letto niente al riguardo, però mi sembra che ci siano un sacco di cose super utili. Mi sembra che non ci sia attualmente un modello di business, nel senso che tu l'hai detto tante volte, io non penso che OpenAI si possa reggere sui $20 che gli utenti danno per utilizzare ChatGPT, soprattutto se quelli sono i costi per trainare i modelli e per mantenerli e tutto quanto. D'altra parte, io non so bene, ad esempio, costi di Amazon, di AWS all'inizio, quando potevano non rientrare dell'investimento, quanto era il, diciamo, quello che bruciavano inizialmente, perché penso che magari loro a lungo termine un modello di business ce l'hanno. Penso che non gli interessi bruciare così tanti soldi, visto che poi alla fine OpenAI c'ha dietro Microsoft. Le grandi aziende, secondo me, in qualche modo mettono in conto il fatto di poter perdere tutti questi soldi per a lungo termine magari conquistarsi il mercato e iniziare a guadagnare in 10 anni, 5 anni, quello che è. Penso che il problema grosso sia le aziende un pochino più piccole, che adesso magari hanno investimenti grandissimi per trainare i modelli, ma non hanno dietro aziende gigantesche che gli permettono di andare avanti per l'eternità senza guadagnare. Non so tu che ne pensi al riguardo.
Allora, una delle cose che ho letto a difesa, del fatto che stanno bruciando miliardi per arrivare magari a un momento in cui saranno produttive, è che tante startup in realtà che oggi sono colossi e che noi conosciamo, magari noi le conosciamo ma non sono ancora nemmeno produttive loro. Per esempio, un esempio che veniva fatto online in questi giorni che ho visto è quello di Uber, che a quanto pare, nonostante sia diventata nel tempo una startup piuttosto famosa, ci ha messo parecchio tempo per diventare in qualche modo produttiva, per avere dei ritorni economici. E la stessa cosa si può vedere con tantissime altre startup. Ora, probabilmente qui la cosa che è molto differente è un po' la scala degli investimenti che sono stati fatti e dei costi che hanno queste aziende, perché magari per mantenere attiva una startup che fa che offre un servizio, non lo so, di delivery, per esempio, i costi saranno minori rispetto a mantenere attiva un'azienda che fa del suo business principale lo sviluppo di modelli di machine learning, che richiede come minimo di acquistare hardware, che c'ha un costo spropositato adesso in questo momento, più tutto il costo dovuto a persone che sanno come allenare questi modelli, lo stesso allenamento. Quindi diciamo che probabilmente qui noi o gli investitori, gli investitori sono particolarmente preoccupati per questa situazione, perché a fronte di una spesa iniziale, di un investimento iniziale probabilmente più grande, non stanno ancora vedendo poi un rientro, soprattutto perché diciamo che in questo momento in cui tutti parlano di AI, non c'è ancora probabilmente uno use case, come dicevi tu, anche o comunque un modello di business che funzioni davvero. Quindi magari ti aspettavi che avendo prodotto modelli così ben funzionanti, comunque che non nessuno si aspettava fino a qualche mese fa, ti aspetteresti anche che ci sia dietro un modello, diciamo, di business, un qualcosa che porti effettivamente soldi, cosa che non sta avvenendo. Diciamo che tutta questa situazione qua, molti online la stanno già paragonando un po' a quello che c'è stato nel settore blockchain un paio d'anni fa, 2 o 3 anni fa, quando tutte le startup o tutte le aziende dovevano buttarsi comunque in quel settore. Mm-hmm. Oggi stesso discorso con l'AI. C'era uno studio che analizzava le aziende nell'indice Standard & Poor's. Mm-hmm. E quindi sono 500 aziende, e di queste 500 aziende c'era un numero abbastanza alto, oltre 100, tra 100 e 200, adesso non ricordo precisamente il numero, aziende che in passato non si occupavano di AI, ma che nell'ultimo anno hanno nominato AI, la parola AI, almeno una volta nei report che fanno, diciamo, dei guadagni, insomma, ogni trimestre, così, non mi ricordo adesso il nome preciso. Quindi c'è stato questa volontà di andare verso questo mondo delle AI, magari con l'obiettivo di farci soldi, poi rendendosi poi conto che forse manca un'idea di base sul come farli.
Sì, guarda, aggiungo due cose, solo perché quando dicevo del modello di business pensavo proprio a Uber, e poi ragionandoci però mi è anche venuto in mente che la differenza è che magari Uber, quando è partita, il modello di business ce l'aveva ben chiaro, cioè semplicemente io ogni corsa che una persona prenota pago il rider, mi prendo la percentuale sul resto e buona, finisce lì. Poi posso andare in perdita perché voglio scalare e prendere più mercato possibile, però una volta che decido di fermarmi, quello è il modello di business e se è profittevole vado in profitto alla lunga. Mentre di qua mi sembra che il modello di business non ci sia. Però è anche vero che è una cosa completamente diversa. Sotto un certo punto di vista queste aziende sono ricerca e sviluppo, poi per qualche allineamento di pianeti noi attualmente le AI lo vediamo come un qualcosa che già possiamo utilizzare con i vari ChatGPT e simili, ma dal mio punto di vista, magari mi sbaglio, questo lo sai tutto tu, ancora è ricerca e sviluppo. E sono d'accordo con te sulla comparazione con la blockchain, non tanto sulla tecnologia, perché mi sembra molto più utilizzabile da qualsiasi utente adesso, ma sulla bolla assolutamente sì. Adesso chiunque ti mette dentro le AI, sì, dalla startup che non c'ha una lira ma che ti inserisce l'API di GPT per prevedere quale sarà il tempo domani, all'azienda che invece investe miliardi, quello sì, secondo me c'è molto.
Sì, la cosa brutta che ho letto è che in realtà molti già parlano appunto di bolla dell'AI e paragonano questa bolla dell'AI a quella che c'era stata all'inizio degli anni 2000 con le .com, quindi non so quanto la cosa sia buona, speriamo insomma che non succeda quello che era successo all'epoca. E volevo aggiungere una cosa riguardo a quello che avevi detto. Sì, riguardo alla parte di ricerca e sviluppo, appunto, secondo me una cosa forse che un po' che ha aiutato ad andare in questa direzione è stato il rendere in qualche modo accessibile a tutti questi prodotti, perché se si fossero limitati almeno inizialmente a una ricerca e sviluppo per far vedere OpenAI è capace di fare questo e ha sviluppato questo modello senza però diciamo aprirlo a tutto il mondo e diventare così famosi, probabilmente non ci sarebbe stata tutta questa esplosione, tutta questa corsa verso la generative AI. Capisco sì, anche che ovviamente hai sviluppato una cosa, la vuoi in qualche modo vendere e deve esserci uno use case, altrimenti rimane un bellissimo modello che è capace di prevedere la parola successiva a quello che scrivi, però poi se non lo fai utilizzare rimane giusto un paper su archive e poi non nulla di più. Il fatto secondo me che sia diventata così di pubblico dominio subito, che tutti ormai ne parlano, tutti ne utilizzano, ha spinto tutte le aziende a dover rincorrere perché non potevano permettersi appunto di rimanere indietro, e allo stesso modo ha spinto queste aziende anche a credere probabilmente che fosse un treno su cui non potevi non salire, perché altrimenti non saresti diciamo morto. Quindi tutti probabilmente hanno pensato questa cosa dobbiamo iniziarla a fare anche noi, perché è qualcosa che sarà molto profittevole, ci farà guadagnare tanti soldi. Poi in realtà le cose sono andate un po' diversamente. Diciamo che se ci fosse stato solo OpenAI e non ci avesse avuto alternative, o comunque non ci fosse stata tutta la bolla che c'è stato poi intorno, forse oggi staremmo parlando di altro, forse.
Sì, sono d'accordo. E poi, come abbiamo detto sempre, quando sei sotto la lente di ingrandimento, perché l'hype alle stelle, si lavora anche male proprio a livello di queste aziende, perché devono ogni conferenza dove presenta qualcosa che alza ancora di più l'asticella, quindi è una pressione che non sempre porta a qualcosa di buonissimo, però
sì, sì.
Questo
non so se sentite le cicale che ho fuori dalla finestra, purtroppo oggi ho dovuto scegliere tra la qualità del suono e l'ossigeno, e ho scelto la vita. Mi sembra questo un buon momento però per passare al secondo argomento di questa puntata, sì. E sarà un argomento secondo me abbastanza divertente, perché volevamo parlarvi di una di queste startup in ambito AI, che è una startup di quelle che secondo me tra qualche anno ricorderemo, cioè tra qualche anno mi immagino ci ricorderemo, ma ti ricordi di quella volta che c'erano stati quei due che avevano fatto la startup con una specie di collana che ti mettevi al collo e ti portavi dietro praticamente una versione diciamo avanzata di un Google Home? Perché più o meno questo è quello che è successo in pratica.
Sì.
Non so tu quanto hai visto un po' di questa situazione, se no introduco un po' io e poi magari ne
guarda, introduci tu, perché io ho visto il video di presentazione, qualche articolo e poi una notizia che mi ha fatto morire dalle risate, ma che non spoileriamo. Quindi
vai, allora inizio io. Inizio e vi parlo in maniera più oggettiva possibile di cosa è successo. Allora, praticamente è stato annunciato, credo che sia ancora in preordine attualmente, quindi è stato annunciato e è in preordine,
sì,
un dispositivo che possiamo identificare all'interno del settore degli AI wearable. Se avete seguito anche il Pointer Podcast negli ultimi mesi, abbiamo spesso parlato di dispositivi AI indossabili, abbiamo menzionato lo Human Pin molti mesi fa, abbiamo spesso e volentieri parlato del Rabbit R1, sia in modo positivo sia in modo negativo per quello che era successo. C'è un nuovo dispositivo disponibile a questo punto che si chiama Friend, e già il nome suona un po' strano, però vabbè, ne parliamo dopo di questo. Praticamente Friend è una collana che voi indossate al collo e ha una specie di piccolo microfono diciamo al centro, cioè quello che nella parte anteriore diciamo di questa collana c'è un dispositivo delle dimensioni di un AirTag che ascolta tutto quello che viene detto intorno a voi, e nel momento in cui questo ascolta in camera tutte queste informazioni e dopo un po' inizia a dialogare con voi, quindi vi manda dei messaggi sul vostro cellulare con cui deve essere comunque collegato, voi ricevete una notifica e leggete quello che questo friend vi sta scrivendo. Un po' come, diciamo, come se fosse un assistente virtuale che però non è soltanto capace di interagire con voi nel momento in cui voi decidete di interagire con l'assistente, ma in generale è come portarsi dietro una persona che ascolta tutto quello che fate e ogni tanto vi dice: ah, ok, hai fatto bene, hai fatto male, ah, però dai, no, poteva andare peggio, che ne so, cose di questo tipo. Nel video introduttivo si vedono esempi di questo tipo. Nel video introduttivo c'era una persona che stava facendo una camminata, se non sbaglio, e credo che a un certo punto dica tipo fa caldo, qualcosa del genere. No, boh, non mi ricordo. Comunque la risposta del friend è tipo: vabbè, dai, almeno siamo all'esterno, siamo fuori sì, casa, qualcosa del genere. Quindi esatto, un po' una conversazione, come se fosse una conversazione con un amico, e il nome appunto friend è proprio per questo. Oltre al fatto che ascolta tutto quello che voi dite o quello che le persone intorno a voi dicono, c'è anche un pulsante, in modo tale che comunque possiate fare una interazione più rapida, nel senso che potete a quel punto fare direttamente voi le domande e poi risponde, credo sempre tramite smartphone, cioè tramite messaggio. A bordo funziona tramite un LLM, ovviamente, cioè quello di Anthropic, Claude 3.5, di cui abbiamo spesso parlato anche al Pointer Podcast, e ci sono alcune curiosità, perché il costo, diciamo che più o meno è contenuto, perché costa $99, la batteria dura una quindicina d'ore, quindi diciamo che anche lì avrete la necessità comunque di ricaricarlo almeno una volta al giorno se lo volete utilizzare. E la cosa che mi ha un po' più stupito, ma che non dovrebbe stupire poi se vai a leggere tutta la storia dei founder, è che il design di questo oggetto, che in qualche modo per quanto riguarda almeno i colori ricorda i primi Mac, quelli colorati, il design è stato curato da chi ha curato il design dei primi termostati Nest. Ora possiamo passare alle cose più curiose di questo prodotto, che forse è la parte più divertente. Perché Friend è il nome del dispositivo. Chiaramente serviva un dominio per vendere questo dispositivo, questo Friend, e non si poteva prendere un dominio qualsiasi. Quindi i due founder, in particolare ce n'è, viene sempre menzionato questo Schiffman, che è uno dei due founder, l'altro credo che sia forse più sano di mente, vogliamo dire così, perché non viene nominato molto spesso.
Evidentemente no, però.
No, sì, diciamo forse un pochino meglio di lui, però non sì, troppo. Il dominio, appunto, dovevano prendere un dominio di un certo impatto e hanno comprato il dominio friend.com pagandolo $1.8 milioni. La cosa che fa un po' sorridere è il fatto che loro in realtà in tutto per produrre questo dispositivo avevano raccolto 2,5 milioni, quindi 1,8 li hanno spesi soltanto per il dominio. E c'è una ho letto l'articolo di Wired in cui parlavano di questo prodotto, e la cosa che mi ha fatto molto ridere all'inizio è quando a un certo punto il giornalista di Wired dice diciamo, solitamente quello che facciamo quando facciamo questo tipo di interviste è registrarla, e prima di registrarla, per legge credo, si debba chiedere: stiamo registrando, sei d'accordo? E la risposta di questo Schiffman era stata: sì, non ho alcun problema, e dice, poi ho capito perché era stato così contento, diciamo, di registrarla e non aveva detto nulla, perché appunto aveva al collo questo dispositivo. Qualche informazione in più su questo founder ha 21 anni al momento e è diventato famoso negli anni scorsi perché nel 2020, quando è scoppiato il Covid, lui aveva 17 anni e aveva creato un sito che è diventato famosissimo per tracciare i casi di Covid. Poi un paio d'anni fa, quando è scoppiata la guerra in Ucraina, ne ha fatto un altro in cui aiutava i rifugiati dell'Ucraina, e oggi si è buttato poi nel campo dell'AI e della produzione di questo tipo di dispositivi. Una cosa che mi ha un po'... Allora, il nome di questo dispositivo, appunto, Friend, e già lì ti rimane un po' strano, è qualcosa un po' di strano, no? Perché, vabbè, è un nome come un altro, però quando poi leggi qual è l'obiettivo di questa azienda e qual è l'obiettivo di questo prodotto, ci rimani un po' forse male, perché quello che loro hanno detto è che l'obiettivo di questo prodotto non è renderti più produttivo. Loro hanno provato in passato a lanciare un prodotto, che in realtà era praticamente la stessa cosa che hanno poi lanciato adesso, che ti rendesse più produttivo. Il prodotto in questione si chiamava Tab, ma in realtà non ci sono riusciti, E lui, praticamente il founder, ha avuto questa illuminazione in un momento in cui si trovava solo in Giappone, si sentiva tipo solo, e ha avuto l'illuminazione che questo AI wearable che ti porti al collo, questo friend, in realtà non doveva essere un qualcosa che ti rendesse più produttivo, ma un qualcosa che in qualche modo ti facesse compagnia. Perché la sua idea è che questo AI wearable, questo friend, a un certo punto dovrebbe iniziare a sviluppare una certa personalità. E dovrebbe iniziare a parlare con te, dandoti consigli, in qualche modo aiutandoti, che è una cosa che mi dà molto da pensare, perché boh, non vedo, cioè non riesco a capire come un dispositivo di questo tipo sia cioè come riesci a sostituire una persona reale con un dispositivo di questo tipo. Quindi, però questa magari è un mio limite, eh. Non so tu, Eugenio, che ne
No,
pensi?
ma guarda, poche altre volte sono stato così scettico su un dispositivo come questa volta. Oltre al fatto che, come dici tu, non capisco proprio uno come si possa voler sostituire l'interazione umana con un dispositivo del genere. Proprio io, quando lo acquisto, come posso pensare, oh, quasi quasi, se mi sento solo, ma parlo con sta collanina. Però, tolto questo, che magari è un limite nostro, e magari c'è qualcuno che lo farà, ma come puoi pensare che l'interazione giusta sia io che parlo, sto in giro, come hanno fatto nel video, passeggio, io parlo, quest'affare mi risponde, io ogni volta devo tirare fuori il telefono e leggere
Sì.
la notifica.
Mamma mia, quella è la parte peggiore. Cioè, io avrei capito se avesse avuto magari un altoparlante,
Delle
una cosa del
cuffie, un
genere.
altoparlante.
Ma non capisco. Cioè, a parte il fatto che appunto noi diciamo che è complicato interagire con questo sostituendo una persona, ma nell'intervista con Wired, il creatore di questo friend AI, di questo friend, in realtà, dice che lui dice, ve lo leggo in inglese: For sure there will be some people that try and fuck the USB-C port of this. Perché gli hanno evidentemente chiesto: ok, sostituisci delle persone con questo oggetto, probabilmente ci sarà qualcuno che la prende un po' troppo sul serio questa sostituzione. Quindi, boh, non lo so, io sono piuttosto, come hai detto tu, scettico riguardo a questo. E la cosa che poi è successa, che conclude, diciamo, questa parte di puntata dedicata a questa follia, è che dopo pochi giorni che è diventato pubblico il progetto friend di questo Schiffman, un altro founder è uscito fuori dicendo: in realtà, voi di friend mi avete rubato l'idea. Perché io ho prodotto la stessa cosa e voi mi avete rubato l'idea. E per annunciare questa cosa, lui ha fatto un video in cui fa praticamente una canzone rap e rappando annuncia che lui era in realtà quello che aveva originariamente pensato il friend e che qualcuno gli aveva poi rubato l'idea. Non contento, ha poi
Io
messo un'immagine su Twitter, una foto, si è fatto fotografare a petto nudo su Twitter e ha annunciato che sfidava questo Schiffman in una lotta per decretare il vero founder di questa follia.
questa cosa non la sapevo, penso sia una delle robe più trash che abbia mai sentito nel nostro mondo, e me la andrò a vedere perché penso sarà
No, ma
bellissima.
c'è un. Io ho visto. Mi stavo leggendo la descrizione di questa vicenda perché qualche giorno fa nella Pointer Chat era uscita fuori questa cosa e poi avevano giustamente scritto: la parte divertente però non è il prodotto in sé, è tutto il dramma che c'è stato intorno.
Sì.
Ho visto il dramma e all'inizio di questo dramma c'era un meme che prendeva spunto da una scena di Breaking Bad. E in cui praticamente ci sono Jesse Pinkman che parla con aiutami, il protagonista viene Heisenberg, adesso il nome vero non me lo ricordo,
Walter
Walter
White.
White.
Ah, ok.
E c'è questo meme in cui praticamente loro stanno al tavolo, stanno mangiando e c'è Jesse che gli dice: ci sono questi due fondatori di startup AI che vogliono che tu indossi una collana che fa AI in qualche modo, e quindi c'è Walter White che fa cosa? E dice: sì, ascoltano tutto quello che tu dici e poi ti mandano un messaggio come se fosse un tuo amico. Uno di questi ha annunciato questo prodotto dopo aver speso 2 milioni per comprare il dominio friend.com, e quindi l'altro founder ha detto che in realtà è il primo e che l'altro gli ha rubato l'idea, si è registrato mentre rappava una canzone, ha mandato questo video, e poi c'è la parte finale del meme. Sì, no, comunque è qualcosa di...
Bellissimo. Vabbè, comunque... Io sulla parte del dominio sarei veramente curiosissimo di vedere il pitch che ha fatto all'investitore per farsi da 2 milioni e mezzo e sputtanarne 1,8 sul dominio, anche se, cioè, probabilmente ha voluto investire sul founder visto quello che ha fatto precedentemente, sì. E mi immagino che questa sia quella del 1,8 milioni per il dominio, sia quella dell'altro founder, il fatto che si accusano a vicenda, è sul... la butto lì, secondo me, cioè... È molto fumo, molto poco arrosto questa roba, questo dispositivo, e quindi tentano di far parlare di sé in questo modo, comprando un dominio a quei prezzi, che è chiaramente una roba inutile, potevi fare in qualsiasi altro modo e non spendere 2 milioni per un dominio, e facendo ste scenette per far parlare di te, perché sennò non
lo sai cosa, secondo altro. Me no, sarebbe anche un prodotto che per il prezzo che c'ha, specialmente magari negli Stati Uniti, potrebbe anche avere, non ti dico successo, ma qualcuno lo potrebbe pure vendere. Perché alla fin fine è una cosa che porti al collo, magari la vedi... cioè, è un qualcosa tipo l'Apple Watch, no? Tu lo vedi, sì, le persone vedono che tu c'hai questa cosa. Quindi in qualche modo, diciamo, ti distingui. Non so quanto ci avrebbe forse successo in Europa. Già il fatto che due persone comunque in qualche modo vengono spesso attratte da oggetti tecnologici, esatto, anche inutili, dicano, bah, insomma, non è che mi ispira molto, la dice lunga sul fatto che probabilmente sarà un fallimento. Se non ci fosse stato tutto questo dramma intorno, secondo me, forse, però qualcuno l'avrebbero anche venduto. Ora, forse con tutto quello che c'è stato attorno adesso, un po' magari ha scemato forse l'interesse, no? Non lo so, se ne parla più a modo di presa in giro.
Sì, perché 90 euro dici, vabbè, voglio togliere questo sfizio e provarlo, magari glieli dai perché il costo non è esagerato. Adesso no, adesso dici, ah vabbè, ma è il tizio del dominio e non glielo compri il dispositivo.
Sì, sì. Per esempio...
Per inciso, a me non fa impazzire nemmeno il design, eh?
Ma... Non credo che lo porterei al collo, ma non porto collanine, non porto niente, quindi sinceramente non credo che inizierei con quello. Piuttosto, guarda, piuttosto prendo il Rabbit, che quantomeno in qualche modo... Allora, non lo comprerei, ma mi ha sempre attirato abbastanza, devo ammettere che...
Sì, sono d'accordo.
Però ti devo fare adesso una domanda fuori scaletta, perché mi è capitato di vedere una recensione... Allora, in realtà è andata così. Ho aperto Mastodon, ho visto dei tweet riguardanti gli occhiali che ha fatto Meta con Ray-Ban, che non ho capito se è una nuova versione o se è la stessa che era uscita ormai qualche anno fa e che adesso per qualche motivo è diventata... ne parlano varie persone, però questo è un discorso a parte. Quindi ho visto questi tweet e ho detto, vabbè, ora vediamo un po' questi occhiali. Sono andato sul sito di Ray-Ban, ho guardato un po' prezzi, caratteristiche, non mi era chiaro se li vendevano anche con le lenti graduate o meno, immagino di sì, poi l'ho scoperto, sì, li vendono anche con le lenti graduate. Poi ho visto un video di un canale YouTube che si chiama Overvolt, se non lo seguite andatelo a vedere perché secondo me c'ha tanti video interessanti, abbastanza al limite della follia alcuni, ma sono carini secondo me, in cui provava proprio questi occhiali. Da un lato sono contento di averlo visto perché mi ha un po', diciamo, smorzato l'entusiasmo. Dall'altro, in realtà, quello che lui dice nel video è che questi occhiali fanno quello che devono farlo, fanno abbastanza bene. Non so se tu avevi sentito parlare di questi occhiali, se l'hai provati, se sai insomma come funzionano.
Allora, ne ho sentito parlare anch'io, non ho capito se è un nuovo modello o è quello vecchio. Ho visto qualche video fatto con gli occhiali e devo dire, escono fuori anche dei bei video. Li ho provati qualche giorno fa perché ero entrato in un negozio, ce l'avevano, l'ho messi addosso. Purtroppo non me ci vedo, sono un po' grandi, un po' ingombranti, quindi non... Però sarei molto curioso.
Allora, io ti dico, io non, quando ho letto di questi occhiali, ho pensato, vabbè, magari ti mostrano in qualche modo le notifiche, non lo fanno. Una cosa bella che fanno non è disponibile in Italia, perché Meta AI non è disponibile in Italia. E si può comunque avere, perché basta localizzarsi negli Stati Uniti, in qualche modo si attiva. E quella, secondo me, è veramente qualcosa di... Allora, utile non lo so, però è veramente bello. Perché qui praticamente si tratta di degli occhiali, appunto, hanno una fotocamera e va bene, ci va a girare il video, ma se tu interagisci con Meta AI, tu interagisci, c'hai praticamente sempre con te un assistente vocale che vede tutto quello che tu vedi e gli puoi dire, ok, questa cosa che sto vedendo cos'è? Oppure,
Sì, questa è una
adesso devo
figata.
rispondere a questa email, mi fa un riassunto? E oggettivamente oggi forse non ci sono prodotti di questo tipo.
No, non che
Indossabili.
puoi portare tutti i giorni mentre sei in giro. E tra l'altro non sapevo ci fosse questa cosa, io ero rimasto a video e basta, e quindi mi immagino che sia un modello nuovo, perché questa roba all'inizio non c'era.
Forse l'unica cosa brutta, l'unico neo che ho visto, almeno dalla recensione, è che in realtà hanno una batteria non troppo buona, diciamo. E quindi in
Più o
pratica
meno?
lui diceva che comunque non riesci forse nemmeno a finirci una giornata. E quindi
No, se
praticamente
no.
se tu hai bisogno proprio degli occhiali, tipo io per esempio, che li porto
Certo.
sempre, dovrei a un certo punto rimanere senza occhiali e ricaricarli, oppure dovrei averci un altro paio di occhiali per i momenti in cui magari non ho quelli. Quindi quello secondo me perde un po' l'utilità.
No, nella mia testa il minimo era un giorno e mezzo, così se c'hai bisogno di una giornata intera sei tranquillo e poi lo metti a caricare, ma meno di una giornata
Ora,
è
comunque mi
impossibile.
sembra un prodotto molto interessante
Sì,
e non
concordo.
credo che al momento lo comprerei, non credo che lo comprerò, anche se devo ammettere che sul sito ci sono andato a controllare, però è forse tra tutti i dispositivi AI indossabili. Ora, questo magari nemmeno era nato come dispositivo AI, però lo è
No, non
diventato.
credo.
Tra tutti i dispositivi AI indossabili mi sembra forse quello più sensato. Perché è comunque un qualcosa che indossi, ma non ti fa sembrare troppo strano. Perché magari andare in giro con un paio di occhiali, se le persone non ci fanno caso che c'è una telecamera, nemmeno se ne rendono conto. Se vai in
Vero.
giro con una collana che ti ascolta tutto, forse se ne rendono conto. O
Sì.
se vai in giro con un affare, sul petto perché devi proiettarti sulla mano lo schermo del telefono. Quindi questo può essere una cosa vincente. Però, boh, non so, forse magari deve ancora un po' maturare. Staremo a vedere e seguiremo gli sviluppi perché mi ha abbastanza interessato. Detto questo, penso che possiamo chiudere qua la puntata di questa settimana e vi ricordiamo di nuovo che se volete supportarci potete lasciare una recensione sul vostro player podcast di fiducia, che sia Apple Podcast o Spotify. Abbiamo una splendida chat su Telegram, la nostra pointer chat, trovate il link in descrizione per unirvi e se volete invece rimanere in contatto con noi potete seguirci anche su Instagram, su Twitter, su LinkedIn, dove potete anche inviarci messaggi. Se invece poi volete inviarci una mail, c'è la nostra mail info@pointerpodcast.it. Detto questo, vi auguriamo un buon proseguimento di estate. Un saluto Luca.
Ed Eugenio.
Ciao.
Ciao.
Ti ringraziamo per aver ascoltato il Pointer Podcast e ci auguriamo che la puntata sia stata di tuo gradimento. Se è così, ti chiediamo di condividere questa puntata sui social e di far conoscere il nostro progetto ai tuoi amici e colleghi. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, iscriviti al nostro podcast. Il Pointer Podcast è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Se ci segui su Apple Podcast, ti chiediamo di scrivere una recensione. Ci aiuterà a crescere e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. Se vuoi contattarci, puoi farlo tramite email all'indirizzo info@pointerpodcast.it o tramite social. Siamo su Twitter, Facebook, LinkedIn ed Instagram. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!